Medusa, beh, nuovo, insomma, ce lo stiamo godendo da un po' insieme a Dossier nel Doc Time di oggi.
Proprio così, in diretta su Radio Time 18:24. E mentre Domenico, io appunto stavo gustando il caffè, parlando con Rosalba, dicevo: dai Rosalba, le facciamo un po' coraggio sul fatto che adesso arriva il weekend, il fine settimana, quindi dice adesso ci riposiamo un po'. E lei giustamente diceva: sì, però io quando finisco qui vado a casa e continuo un po' a lavorare, eccetera, eccetera. Certo. Quindi anche il weekend. E allora io a tutte le donne che lavorano rivolgo proprio in questa giornata che è dedicata alla un abbraccio da parte di tutti quanti noi di Radio Time, perché veramente senza di voi noi saremmo nulla, quindi grazie per quello che fate. Viva le donne, dai, proprio
viva
il caso
le donne
di
senza dubbio. E l'abbraccio va esteso anche ad un'altra nostra ospite oggi, insomma, prima abbiamo avuto nella nostra prima ora Giuseppe Amato, eletto miglior pasticcere del mondo 2021. Continuiamo a parlare di cibo, di alimentazione, soprattutto di sana alimentazione. Lo facciamo con una biologa nutrizionista, e con noi la dottoressa Schirò. Benvenuta Valentina.
Grazie Domenico, grazie a voi per l'invito.
Ciao, benvenuta. Allora, la settimana scorsa, qualche giorno fa, abbiamo avuto un ospite che ha realizzato un disco, in particolar modo, si chiama Dennis Mann, e ha realizzato un disco ispirato da un suo problema personale, che era quello legato ai disturbi del comportamento alimentare. Ci ha fatto una canzone, è stato un modo per aprirsi, insomma, no? Per mettersi a nudo, e da lì sono arrivate una serie di input, di sollecitazioni da parte dei nostri ascoltatori per saperne di più sui disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo detto: beh, rivolgiamoci ad una esperta del settore, e abbiamo chiamato te, adesso ci darai delle indicazioni utili, Valentina.
Grazie per anche per l'argomento, perché purtroppo il disagio che anche i ragazzi vivono in questo momento ha ampliato purtroppo le percentuali dei soggetti che soffrono di queste patologie. Patologie purtroppo sono multifattoriali, quindi per poterle affrontare bisogna affrontare da più punti di vista, e il nutrizionista da solo, ahimè, non ce la può fare, ha bisogno ovviamente del supporto di altri specialisti che possono appunto supportare e sostenere la persona che chiede aiuto, perché chiedere aiuto è il primo passo assolutamente fondamentale per poter affrontare il disturbo del comportamento alimentare e poter finalmente ricominciare a vivere.
Però Valentina, i disturbi al comportamento alimentare, sì, tu dici continuare a vivere, perché poi finiscono con il limitare, insomma, no? col condizionare il normale svolgimento della vita.
Sì.
Ma come ci si accorge di essere affetti da questa patologia? Cioè, quali sono i sintomi? Come ci si rende conto che si deve chiedere aiuto perché c'è un disturbo, e che non è soltanto un vezzo o un voler mettersi a dieta o un problema così passeggero?
Allora, i disturbi del comportamento alimentare non sono un capriccio alimentare, assolutamente, o una moda. Togliamo appunto questi falsi miti, purtroppo, che ci sono. Sono dovuti assolutamente a un alterato rapporto con il cibo. Il cibo diventa un pensiero ossessivo, incomincia ad avere anche un'eccessiva preoccupazione per il proprio peso, per la propria forma fisica. In genere chi soffre questi disturbi non sempre all'inizio se ne rende conto. È un processo graduale della compressione appunto del proprio status, dal quale non sempre si vuole immediatamente appunto uscire, perché non si è pienamente coscienti della condizione in cui ci si trova.
No, stavo pensando, siccome giustamente tu hai detto non sempre ci si rende conto immediatamente, no? Che si è davanti a un problema serio, che a volte viene anche sottovalutato. Qual è l'indice, cioè l'indicatore di un problema serio? Cioè, come si fa a capire che siamo a uno stadio, un punto anche preoccupante, quindi si ha bisogno di rivolgersi ad un nutrizionista, a chi ti può comunque dare una mano d'aiuto?
Il momento è in cui si rende conto della perdita del proprio equilibrio, della razionalità del appunto rapporto col cibo e del proprio rapporto con se stessi, perché comunque il corpo esprime un disagio che può essere appunto con il rifiuto di alimentarsi o di alimentarsi in maniera eccessiva.
Quindi è un problema bulimico o anoressico di fatto?
Diciamo che sono questi i due disturbi di cui si parla principalmente, ma in realtà la tipologia di disturbi è molto ampia e inoltre non è limitato al singolo disturbo, nel senso che si può passare da un disturbo alimentare a un altro, non è detto che il soggetto anoressico non possa attraversare delle fasi di bulimia e viceversa.
Ah, ok, quindi purtroppo questo complica ulteriormente le cose.
Sì, certo.
Facciamo una cosa, Valentina, mandiamo un disco, ascoltiamo insieme un disco, rimani con noi e poi ci darai magari qualche suggerimento su come affrontare questa patologia nel tentativo di risolverla nel miglior modo possibile. Tra poco ancora con la dottoressa Valentina Schirò, intanto un po' di musica qui nel Doc Time. Si chiama Ken Holdas, il disco di Macklemore in diretta su Radio Time. Siamo con la dottoressa Valentina Schirò, biologa e nutrizionista. Stiamo parlando dei disturbi del comportamento alimentare. Torniamo proprio a Valentina, al concetto di disturbo, cioè quali sono i criteri diagnostici per individuare poi il disturbo alimentare e cosa si può fare per cercare di risolverlo, insomma.
Allora, i criteri diagnostici sono tanti, tant'è che ci sono persone di libri che ovviamente cercano di definire, identificare le varie tipologie, perché appunto, come ti accennavo poc'anzi, sono numerosi e vari. Esistono anche le forme borderline, le quali appunto non sono dei disturbi proprio del comportamento alimentare conclamati, ma comunque che ci si avvicinano altri. Ci sono anche dei soggetti che hanno questi disturbi solamente in alcuni momenti, a periodi. Quindi insomma non è
un quadro chiarissimo e semplice,
no,
insomma.
Non è semplice assolutamente.
Allora, dottoressa, volevo farle una domanda. Proprio ieri sera stavo guardando la serie Doc in televisione e proprio nella serie Doc si parlava di un caso affetto, una persona diabetica con aveva disturbi alimentari, non riusciva a trattenere la voglia di mangiare, chiaramente causando gli scompensi vari. Ora io sono convinto, almeno mi sono convinto che in quel momento colui che è affetto o colei insomma, che fossero affetti da questa patologia non abbiano il controllo di se stessi, è un po' come il fumatore che sa che il fumo fa male però non resiste al
non
fatto
riesce a smettere,
di farsi la sigaretta. Ecco, succede lo stesso per queste tipologie di persone?
Allora, nella realtà sì, perdono il controllo di se stessi, quando in realtà pensano in realtà di poterlo gestire. Questo è quello che succede invece nel soggetto anoressico, così come il bulimico, che pensano rispettivamente di poter gestire il rifiuto, quindi non alimentarsi o alimentarsi in maniera eccessiva. Ma è assolutamente un'utopia, è una bugia che raccontano a se stessi.
Quindi momenti... il messaggio che deve passare è quello di affidarsi degli specialisti, non
sì,
cercare di risolvere con il fai da te.
No, assolutamente, il fai da te non porta a niente, può anzi peggiorare la situazione e questo ovviamente va a ripercuotersi ancora di più negativamente a livello non solo psicologico ma anche fisico, perché ricordiamo ovviamente come un'alimentazione squilibrata sia in eccesso che in difetto porta ad alterazioni nel nostro stato di salute che a lungo andare possono essere permanenti e addirittura letali. Ricordiamo che molti ragazzi, molte ragazze addirittura muoiono per una condizione di anoressia.
Ma infatti volevo chiedere questo, c'è un problema principalmente rivolto ai giovani, quello del disturbo alimentare, o invece la forbice è comunque in ogni caso più ampia?
La forbice attualmente si è addirittura ampliata, prima si parlava principalmente di adolescenza, ma ora si parla di infanzia, ma si parla adesso anche di menopausa. Sono dei momenti particolari della vita in cui bisogna anche accettare se stessi e i cambiamenti che appunto il nostro corpo, la nostra vita ovviamente ha, ma consideriamo anche la violenza di identità sul nostro corpo che ancor più con l'uso dei social sta diffondendo.
Sì, sì. Non accettarsi.
No, anche le pesanti e forti, violenti critiche sul nostro corpo, noi ne vediamo parecchie, frequentando appunto i social, e casi di suicidio non sono pochi, ovviamente incidono negativamente sul nostro equilibrio psichico.
Anche perché i modelli di riferimento sono sempre più portati al perfezionismo esasperato, che poi non aiuta, insomma, noi in questi casi, perché ci raffrontiamo con dei modelli inarrivabili e ci procurano poi, insomma, le ulteriori conseguenze.
Assolutamente sì, da un lato i mass media, i social ci propongono che cosa? Dei modelli di testimonial, VIP, perfetti, certo. sembrano un dio o un arreo, ovviamente, vengono proposti, però contemporaneamente quello che ci propongono i media, la pubblicità, sono alimenti ad alto impatto calorico. E si crea una certa bipolarità, per esempio la pubblicità di famose merendine o snack vari che vengono invece che vengono proposti da modelli che sono perfetti.
Che però questo... spesso non sono naturali, okay, perché sono artefatti, no, in maniera evidente.
Difficilmente voi vedrete un soggetto obeso, in sovrappeso, che pubblicizza un determinato alimento.
Per chiudere, dottoressa, possiamo soltanto lanciare questo messaggio. Intanto osservatevi molto, ma soprattutto cercate di piacervi di più, insomma, indipendentemente dalle imperfezioni che ognuno di noi purtroppo ha e con cui deve fare i conti.
Perdonami Domenico, prima di tutto amatevi.
Esatto.
Ci vuole tanto amor proprio. Una delle cose comuni a queste patologie in questi soggetti è la bassa autostima, esatto, è la dipendenza dal giudizio altrui, è così come la tendenza al perfezionismo.
Esatto,
la perfezione non esiste.
E il secondo elemento, oltre a quello di amatevi, è anche quello di evitate il fai da te, non pensate di potervi autogestire, di autorisolvere il problema, affidatevi, non c'è nulla di male, anche perché mi pare di capire, secondo quello che ho letto, le percentuali di chi si rivolge a dei professionisti è ancora troppo bassa.
E quindi
bisognerebbe lavorare su questo,
campo. E permetti, Domenico, sarebbe anche bello che le scuole soprattutto diffondessero questi messaggi, cioè il fatto di autostima, aumentare l'autostima, non credere in quelli che sono questi falsi idoli che poi alla fine non portano a nulla, anzi ci portano ad autodistruggerci.
Esattamente così. Grazie alla dottoressa Valentina Schirò, grazie per l'aiuto e le giuste indicazioni. Magari quando avremo altri argomenti del genere la richiameremo, va bene?
Con piacere, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere stare in vostra compagnia.
Grazie a te. Ciao Valentina, buon lavoro, alla prossima! Yeah.